Il fratello Derek Prince parla sul soggetto della vita cristiana. Il titolo di questa cassetta è Giudicare, quando, perché e come. La seconda parte tratta Giudicare con un giusto giudizio. Stiamo parlando sul tema del regnare e giudicare. Questo è il secondo messaggio parlato su questo stesso tema la settimana scorsa. Come è stato indicato, il tema non è facile, ma è molto importante. È un tema su cui sento che c'è una grande ignoranza tra credenti in generale e anche una grande disobbedienza, e ci costa molto a tutti. Voglio ripassare velocemente quanto ho detto e poi andremo avanti. C'è un paradosso apparente nel Nuovo Testamento sulla questione se dovremmo giudicare o meno. Non citerò tutti i brani che ho citato nella prima parte, ma vari brani della Scrittura dicono di non giudicare e altrettanti che dicono giudicate. Quindi cosa dobbiamo fare? Giudicare o no? La mia spiegazione è che c'è un principio e dobbiamo capire il principio per capire se dobbiamo giudicare o meno. Il principio, molto semplicemente, è che giudicare è una funzione di coloro che regnano, che scende giù dall'autorità di Dio stesso. Nell'Antico Testamento i giudici erano i regnanti di Israele e dopo i regnanti di Israele furono i loro giudici. Ma le due cose non erano mai separate. Nella società umana, in vari livelli, Dio ha nominato uomini come giudici. Nell'Antico Testamento questi uomini erano chiamati dei, avevano lo stesso titolo, Elohim, al plurale. Perché erano chiamati dei? Perché le loro funzioni come giudici era di prendere il posto di Dio e rappresentare Dio al popolo. Questa è una misura dell'importanza che Dio dà alla posizione di un giudice. Quattro cose vanno insieme: la responsabilità, l'autorità, il giudicare e l'essere giudicati. Dovunque noi abbiamo responsabilità, in qualsiasi campo della vita, dobbiamo avere autorità, altrimenti la responsabilità è inefficace e non giusta. E dovunque abbiamo autorità, siamo obbligati a giudicare. Ma dovunque siamo obbligati a giudicare, dobbiamo tenere presente che saremo giudicati da Dio. Dovremo rendere conto a Dio per i nostri giudizi. Quindi queste quattro cose vanno insieme: la responsabilità, l'autorità, il giudicare e l'essere giudicati. Questo ci porta alla domanda: dove siamo responsabili per giudicare? Chi dobbiamo giudicare? E per che cosa? E queste tre domande vanno insieme. Non puoi rispondere senza considerare quale campo di azione, chi e per quale motivo. Non basta dire ho il diritto di giudicare o di dire ho il diritto di giudicare voi. Devo specificare anche in che cosa posso giudicare voi e chi sono le persone e perché ho il diritto di giudicare quelli e non altri. Quindi stiamo rispondendo a tre domande: dove, chi e per cosa. La prima cosa che ho detto era di considerare la cosa per la quale non siamo mai responsabili di giudicare. Non dobbiamo mai giudicare, fare una valutazione finale del carattere e della condotta di nessuno, neanche della nostra. La valutazione finale, il riassunto di ogni vita sarà fatto dal Signore stesso. E ci siamo avvertiti di non giudicare cose come quelle prima del tempo di Dio. Un motivo è che Dio porterà alla luce le cose nascoste e renderà manifesti i pensieri dei cuori. Quando si tratta di giudicare la personalità interna di una persona, l'unica persona che sa tutta la verità è Dio. E senza sapere tutta la verità, non siamo qualificati a giudicare. Non siamo qualificati a giudicare altri, a giudicare noi stessi. Paolo dice, non so di nulla contro di me, per quanto ne so, dice, sono innocente. Ma questo però non mi giustifica, perché io non sono il giudice. Dio è il giudice. Ed è ripetuto continuamente in un modo o nell'altro nella Scrittura. Dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo. Noi tutti. Non è soltanto i non credenti, ma in quel contesto principalmente i credenti. Tutti dovremmo rendere conto a Dio personalmente per le vite che abbiamo vissuto. Penso che è importante ricordare che la Scrittura dice che la dottrina del giudizio eterno è una delle sei dottrine fondamentali della fede cristiana. Sento ben poco detto oggi sul fatto che dovremmo rendere conto a Dio. Penso che posso dirlo che per molti anni ho vissuto la mia vita con la consapevolezza che dovrò rendere conto a Dio per le cose che faccio e dico. E vedo che ha un grande impatto sul modo in cui vivo. È per questo che credo sia una delle dottrine fondamentali, perché è così importante nel determinare il modo in cui viviamo. Allora, dove siamo responsabili di giudicare chi e per cosa? Nella prima parte di questo studio ho dato la prima risposta. Siamo responsabili di giudicare noi stessi per la nostra condotta e i nostri rapporti. Dobbiamo giudicare noi stessi con lo standard della parola di Dio, non secondo i nostri sentimenti, né dalle opinioni della società e neanche dalla nostra opinione di noi stessi, ma alla luce degli insegnamenti chiari della parola di Dio. E Paolo dice che in collegamento con la cena del Signore, che è particolarmente adatto, prima di partecipare esaminatevi. In luce di che cosa? Della parola di Dio. Disse, se giudichiamo noi stessi, non saremo giudicati da Dio. Ma se non giudichiamo noi stessi e prendiamo del pane e del calice indegnamente, Dio ci giudicherà. E menziona due espressioni del giudizio di Dio di Corinto. Per questo motivo, alcuni erano malati e alcuni erano morti prima del tempo. Ricordate, in quella situazione, la malattia e la morte prematura di quei credenti era un giudizio di Dio perché non si erano giudicati. Quindi siamo responsabili per giudicare la nostra condotta e i nostri rapporti. Ho io pace con mio fratello e la mia sorella? Ho amarezza o risentimento nel mio cuore? Ho io parlato male di un fratello? Ho dette cose che non erano vere o non erano amorevoli di un altro credente? Questi sono modi in cui siamo obbligati di giudicare noi stessi. Sapete cosa vorrei suggerirvi? Se voi prendeste sul serio la questione di giudicare voi stessi, avreste molto meno tempo di giudicare gli altri che non dovreste giudicare. Andiamo avanti con altri campi in cui siamo responsabili di giudicare. Il prossimo campo è un uomo, marito e padre, è responsabile di giudicare la sua famiglia. Consideriamo 1 Timoteo, capitolo 3, versetto 4. 1 Timoteo 3, versetto 4. Parlando delle qualifiche di un anziano, uno che deve regnare la Chiesa, dice, tra le altre cose, deve governare bene la propria famiglia e tenga i figli in sottomissione con ogni decoro. E poi continua, ma se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Un principio importante qui è che la famiglia di un uomo è il campo di prova per il suo ministero. Se riesce a casa, è un candidato per essere un leader nella Chiesa, ma se non riesce a casa, non è qualificato per guidare pubblicamente la Chiesa. È molto importante. Vedrete che c'è un rapporto diretto tra la posizione di un uomo nella sua famiglia e la posizione di un anziano nella Chiesa. Ognuno regna, quindi ognuno è obbligato a giudicare. Ora, quale tipo di condotta dovrebbe essere giudicato da un padre o da un marito? Ancora una volta, ricordiamo, nessuno è responsabile per la valutazione finale del valore di altri. Un marito non è responsabile per valutare in modo finale sua moglie in senso eterno, né un padre è responsabile per la valutazione finale del valore eterno dei suoi figli. Non è un sollievo questo? Coloro di voi che hanno educato figli, quanti di voi hanno mai sbagliato nei propri giudizi verso i figli, pensando che uno ce l'avrebbe fatta e l'altro no? E in realtà è successo il contrario. O sono io l'unico che ha sbagliato così? Vedete, sono campi del cuore dell'uomo che noi non possiamo penetrare, non dobbiamo. Cosa dunque deve giudicare un padre e un marito? Principalmente sulla condotta, perché questo è il campo principale del giudizio. Un padre deve giudicare il condotto, la condotta che tocca il benessere delle persone che gli sono state affidate. In altre parole, se vedo che i miei figli che abusano di bevande e di gelati, gli devo dire: vi rovinerà i denti e forse la salute. E io ho una responsabilità come padre di vegliare che crescete in modo sano. Oppure se vedo mio figlio che legge un certo tipo di libro, non so, un libro su fantasmi, e il bambino è già nervoso e non dorme molto bene, quel tipo di lettura è l'ultima cosa che può far bene a quel bambino. Io sono obbligato a dire: non voglio più vedere libri di quel tipo nella tua camera da letto. Anzi, vorrei sapere cosa stai leggendo. Questo è il tipo di giudizio che sono obbligato a fare. Sono anche obbligato a giudicare la condotta che ha a che fare con l'onore e la condotta della nostra casa, perché Dio mi terrà responsabile e anche i miei vicini di casa. Se i miei figli sono indisciplinati e sono maleducati davanti a sconosciuti, è un riflesso su di me come padre. E dimostra che non sto adempiendo le mie funzioni. C'è un detto danese: la mela non cade mai lontana dall'albero. È un modo piuttosto carino di dirlo. In altre parole, il modo in cui sono i genitori, di solito, riflette il modo in cui saranno i figli. Un'altra cosa che ho osservato come ministro che ha visitato molte famiglie: i genitori saranno ipocriti. Sorrideranno, saranno cortesi, anche se tu non gli piaci, ma i bambini no. Non ascolto tanto l'opinione dei bambini, ascolto quello che dicono i bambini. So che quello rappresenta il vero atteggiamento dei genitori. I genitori possono nasconderlo, ma i figli no. Penso una delle parole che non si usa quasi più oggi, la parola onore. Mi ricordo un amico che era un predicatore molto conosciuto, indubbiamente alcuni di voi lo conoscono, ma i suoi figli gli davano dei problemi e gli disse: io voglio che voi sapete che il vostro cognome è onorevole e siete responsabili dell'opinione degli altri. Questo fece cambiare i suoi figli. Potremmo fare molti altri esempi, ma ora andiamo avanti. Il prossimo campo di giudizio è quello principale del Nuovo Testamento. È all'interno della Chiesa, del corpo di Cristo. E i leader sono responsabili di giudicare le persone che guidano. Ebrei, capitolo 13, versetto 7 e anche il 17. Queste parole sono rivolte ai membri della Chiesa, ma indicano che cosa ci si aspetta dai leader. Ricordatevi dei vostri conduttori che vi hanno annunziato la parola di Dio e, considerando il risultato della loro condotta, imitate la loro fede o il modo in cui hanno vissuto. Versetto 17, obbedite i vostri conduttori, sottomettetevi a loro, perché si vegliano sulle anime vostre, e così via. Quindi è chiaro che nella Chiesa c'è una guida ed esercita autorità e mantiene la disciplina. Infatti, dove non c'è una leadership che lo fa, veramente non è permissivo parlare di una Chiesa, né biblicamente esiste una Chiesa lì. Ora, alcune settimane fa, ho indicato che in Atti capitolo 14 i discepoli diventavano chiese quando si nominavano anziani. Prima di nominare anziani erano solo gruppi di discepoli. Era la leadership che rendeva una chiesa tale. E dove non c'è leadership, non c'è una chiesa. Si ha una folla, un incontro, ma non c'è la cosa che il Nuovo Testamento chiamerebbe chiesa. Comunque, e ho realizzato questo in un modo fresco di recente, in fin dei conti il giudizio non è soltanto nelle mani dei leader, tutta la Chiesa è responsabile di giudicare. Vi mostrerò alcuni brani. Dobbiamo ricordare che la parola greca per Chiesa è ecclesia. E il significato normale nella letteratura secolare era un'assemblea governata. Per esempio, in Atti 19, la città di Efeso era governata dalla sua ecclesia, dalla sua assemblea. In altre parole, l'essenza della Chiesa deve essere di governo. Senza governo non c'è Chiesa. Non c'è nulla che giustifica l'uso di questo nome. E infine, anche se la Chiesa è sotto una guida, è tutta la Chiesa che deve accettare la responsabilità di giudicare. Voglio indicare questo e poi ci ritornerò. Nel ripassare la storia fino ai tempi della Riforma, vedo una sorta di divisione nella cristianità nel nostro mondo occidentale. Un filone, diciamo, rimasto cattolico, l'altro è diventato protestante. E da allora i cattolici hanno indicato gli errori dei protestanti e i protestanti quelli dei cattolici. Il mio amico Frank McNutt diceva: non sarebbe meglio cambiare e ognuno pensasse al bene nell'altro e pensasse ai propri errori? Penso che la maggioranza qui questa sera probabilmente vengono da un ambiente protestante. Forse non ti ritieni tale, ma la maggior parte di voi non è cattolica. Quindi, senza rendercene conto, avete certi preconcetti nella mente che forse non avete esaminato. E uno degli errori più grandi del protestantesimo è che tutti hanno il diritto di giudicare. Ora, questo è vero, è lo spirito del protestantesimo. Uno dei paesi che è stato più logorato da questo conflitto tra cattolici e protestanti era il paese dell'Olanda. E Corrie ten Boom, che molti di voi conoscono, ha detto degli olandesi che ognuno è il proprio teologo. Ora, questo è particolarmente accurato riguardo agli olandesi, ma riassume l'essenza del protestantesimo. Vi voglio dire che, per quanto vedo io, questo è completamente non biblico. Non c'è una base biblica valida per questa affermazione. La maggior parte dei campi dove noi siamo responsabili per giudicare, noi non giudichiamo individualmente, giudichiamo collettivamente. La maggior parte delle volte, quando la Bibbia dice voi dovete giudicare, è voi al plurale, non tu, il piccolo individuo da solo, o seduto in macchina o nella tua panca della chiesa. Quanti di voi sono contenti di avere persone che guidano dal sedile posteriore? È una buona descrizione del protestantesimo, persone che guidano dal sedile posteriore. Ora, capite, il cattolicesimo ha indubbiamente i suoi errori. Non dico che dobbiamo andare da uno all'altro, ma vi offro la mia opinione. Penso che se c'è speranza per uno o l'altro, forse c'è più speranza per i cattolici che non per i protestanti. E nessuno mi ha pagato per dirlo. Potrei anche sbagliarmi. In Swahili, un proverbio in Africa dice: ho tagliato i miei piedi sulle pietre protestanti e so che sono lì. E ci si taglia sulle pietre che si conoscono. Sto dicendo fondamentalmente che i campi dove il Nuovo Testamento ci tiene responsabili per giudicare parla di voi nel plurale e sta parlando della Chiesa nella sua collettività. Potete vedere come questo si avvicina al cattolicesimo. Non dico che l'atteggiamento cattolico è giusto, ma vedete che alla lettera della Scrittura hanno una posizione giustificabile. Ora, la domanda grande è: ma cos'è la Chiesa? Ora, dovrete aspettare il millennio e poi vi risponderò a questa domanda. Ora, consideriamo le Scritture che ci dicono che siamo obbligati a giudicare e vediamo che, per quanto posso vedere, in ogni caso, è la Chiesa, la congregazione di credenti, il corpo, che è responsabile di giudicare. Prima Corinzi, capitolo 5. Vediamo anche cosa dobbiamo giudicare. In questo brano parla della condotta dei nostri fratelli. Fratelli e sorelle, vi rendete conto che la Chiesa ha l'obbligo di giudicare la vostra condotta? Ne eri consapevole? Come ti senti a questo pensiero? Prima Corinzi 5, dal versetto 1 fino al versetto 5. Si ode dappertutto dire che tra di voi vi è fornicazione. È una tale fornicazione che non è neppure nominata fra i gentili. I gentili non hanno neanche una parola, ma la legge di Mosè sì. Cioè che uno tiene con sé la moglie del padre. E voi siete addirittura gonfiati, tutti gonfi con i vostri doni spirituali, non gestite neanche il peccato. Non avete fatto cordoglio affinché colui che ha commesso una tale azione fosse tolto di mezzo a voi. Paolo dice: non ha posto nella Chiesa questo uomo. Ora io, assente nel corpo ma presente nello spirito, ho già giudicato. Notate? Anche se il giudizio di Paolo era dato come apostolo, dipendeva sull'appoggio della Chiesa. Era per quello che gli scriveva, come se fossi presente. Colui che ha commesso ciò, nel nome del Signor Gesù Cristo, essendo riuniti assieme, vedete, un'azione collettiva di tutto il corpo, voi e il mio spirito, vengono tra lettera e prego con voi, quando voi agite, agirò con voi, con il potere del nostro Signor Gesù Cristo, ho deciso che quel tale sia dato in mano a Satana, perdizione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. Questo mette paura. È una cosa che mette paura. Cosa significa dare qualcuno in mano di Satana? Vi confesso che sono cose che non capisco completamente, ma in un certo senso, Satana è il Dio di questo mondo. E quando una persona viene tagliata fuori dalla comunione dei credenti, sono mandati nel mondo. Ed è un destino terribile. Non so se bisogna dire: Satana, ecco qui, noi ti diamo questa persona. Penso che essere esclusi dalla comunità dei credenti è, in un certo senso, automaticamente essere consegnati in mano a Satana. Ora, qual è la condotta? Beh, era un adulterio e un incesto. Nello stesso capitolo, versetto 9, Vi ho scritto nella mia epistola di non immischiarvi con i fornicatori o persone immorali, ma non intendevo affatto con i fornicatori di questo mondo, o gli avari, o i ladri, o gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. È cinismo questo? Com'è il mondo oggi? Paolo dice, se non vi mischierete con i fornicatori, gli avari di questo mondo, allora dovreste proprio uscire dal mondo del tutto. Cosa dice? Cioè, non riguarda noi giudicare il mondo, ma riguarda noi giudicare coloro che si chiamano fratelli, perché dobbiamo rendere conto come un padre per la sua famiglia. Ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello. Questo è il punto. Sia un fornicatore, un avaro, un idolatro, un oltraggiatore, un ubriacone o un ladro, con un tale non dovete neppure mangiare. Perché? Perché se quella persona dice di essere un cristiano, e io sono un cristiano e mi associo con lui, sto dicendo io lo accetto come cristiano e sto ingannando il mondo della vera natura di un cristiano. Quindi l'unico modo che posso essere onesto con il mondo è di dire non avrò comunione con te, perché se lo facessi il mondo penserebbe che ti accetto come credente, e non è così. Queste sono parole dure. A volte i genitori devono prendere questa posizione con i figli, adulti. Fin quando tu ti comporti così, non c'è posto per te in questa casa. Dice, sembra duro, ma penso a lungo andare è più amorevole che l'opposto. Versetto 12 e 13. Tocca forse a me giudicare quelli di fuori? Non giudicate. Cos'è che c'è fuori? Fuori cosa? Fuori la Chiesa. Non dobbiamo giudicare i non credenti. È una benedizione. Non giudicate voi quelli di dentro? Chi sono quelli di dentro? I credenti. E notate, non giudicate voi. È un plurale. Noi, collettivamente, giudichiamo coloro che dicono di essere credenti. Ora è Dio che giudica quelli di fuori. Dio giudicherà quelli di fuori, noi i credenti. Perciò togliete il malvagio di mezzo a voi. Fate azione, agite, non lo tollerate. Devo dire, quello fu un caso insolito di immoralità. Ciò non succede in tutte le chiese tutti i giorni, ma devo anche dire che nel mio ministero, visitando altre chiese, ho incontrato casi di incesto tra padre e figlia di frequente. E ho incontrato casi di omosessuali che praticavano l'omosessualità ed erano membri di chiese cristiane cosiddette. Quindi non è una cosa remota questa, anzi, penso che forse sempre di più avremo questi problemi man mano che la moralità della nostra società decade. Qualcuno ha detto una volta, una nave nel mare va bene, ma il mare nella nave non va bene affatto. La Chiesa nel mondo va bene, ma il mondo nella Chiesa non va bene. È questo di cui stiamo parlando, tenere il mondo fuori dalla Chiesa. Ed è una battaglia costante. Di cos'altro dobbiamo giudicare, al di là della condotta, l'immoralità e cose come questa? La seconda cosa che dobbiamo giudicare sono dispute tra credenti. La scrittura è molto chiara. Vediamo le parole di Gesù in Matteo 18. Versetto 15 a 17. Ora, se tuo fratello ha peccato contro di te, va facendo cosa? Prendendo in prestito 2 milioni e promettendo di ripagartelo entro 30 giorni e invece lo tiene 6 mesi. Sarebbe un peccato? Sì. È mai successo? Fratelli, sì, spesso. Cosa farai? Vai dal giudice, da un avvocato? Cosa fai? Prima cosa. Va e riprendito, fa te e lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato tuo fratello. Qual è il primo passo? Vai da lui in privato, non andare da altri. Ora, io ho sperimentato che tra dispute tra credenti, almeno il 50% delle persone iniziano facendo la cosa sbagliata, vanno subito da un terzo partito invece che dalla persona stessa. Quando lo fai, la cosa probabilmente già non è più controllabile. Molti di voi si ricordano la mia prima moglie, e era una persona che parlava francamente. Prima di sposarci, quando lei era missionaria in Israele, c'era un pastore che era molto critico del fatto che lei era pentecostale e ha fatto molte critiche di lei, su di lei, ad altri cristiani. E infine il Signore gli ha parlato e lui è venuto a chiederle scusa, chiedendole perdono. E lei ha risposto in modo tipico, dice, beh, per amor mio ti devo perdonare. Dice, però vai a costruire su una torre con un sacco di piume, buttale al vento e valle a riprendere. In altre parole, quello che hai fatto non può essere disfatto. E quando noi usiamo male la lingua, andiamo a parlare alle persone sbagliate, in realtà stiamo buttando piume al vento. Vedete poi quante riuscite a riprendere. Se non ti ascolta, e fratelli, io questo l'ho fatto, e di solito funziona, non dico sempre, ma mi ricordo anni fa, quando ero un giovane cristiano, un fratello ha fatto dei commenti e io ho detto, ma vorrei venirti a vedere, e sapete, è vero, quando l'ho visto le sue ginocchia battevano insieme, e io non è che l'ho aggredito. Ma il modo biblico mette il timore. Se non ti ascolta, prendi con te ancora uno o due persone affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Questo è un altro principio. Ogni cosa deve essere stabilito da almeno due testimoni. Se poi rifiuta di ascoltarti, cosa devi fare? Qual è il prossimo passo? Dillo dove? Alla chiesa. E se rifiuta anche di ascoltare la Chiesa? Dillo alla Chiesa. Se rifiuta anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Cosa sta dicendo? Colui che non accetta la decisione della Chiesa perde il diritto di essere trattato come cristiano. Questo mette paura. Mette paura a me. Avrei molta paura di mettere da parte volutamente la decisione di qualsiasi chiesa raggiunta in un modo biblico. L'altra cosa che mi mette paura è questa. Pensare all'autorità nella chiesa e quante poche chiese sono competenti per usare questa autorità. Questo anche mette paura. Ritorniamo a 1 Corinzi capitolo 6. E vediamo questo principio applicato nelle epistole. 1 Corinzi 6, versetto da 1 a 5. C'è qualcuno di voi che, quando ha una questione contro un altro, osa farlo giudicare dagli ingiusti invece che dai santi? Osate? Pensate quanto è forte questo. Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare dei piccoli problemi? Non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita? Se avete dunque delle cause giudiziarie per le cose di questa vita, stabilite come giudici quelli che sono nella Chiesa i meno stimati. Dico questo per farvi vergogna. Così non c'è tra voi neppure un savio che nel vostro mezzo sia capace di pronunciare un giudizio tra i suoi fratelli? In altre parole, la Scrittura non dice che un cristiano non deve usare la legge. Ho sentito alcune persone che dicono questo. Questa Scrittura non dice questo. Non bisogna andare in corte con chi? Con un altro credente. Ora, può essere provato. Alcuni anni fa ho venduto una casa. a un credente. Ora, scusate, ho comprato una casa da un altro credente e abbiamo accordato di usare lo stesso avvocato. Non lo farò mai più. Il motivo è che questo avvocato parlava in lingue, ma era anche un ladro. Quanti di voi possono credere che questo sia possibile? Io ho pagato i soldi che dovevo pagare e questo l'ho preso per pagare un altro debito. Poi l'ho capito. Quando ho scoperto cosa aveva fatto e quando l'ho confrontato, lui non aveva nessuna possibilità più di ripagarmi quei soldi. Quindi scrissi al fratello da cui ho comprato la casa dicendo: guarda, il nostro avvocato mi ha rubato i soldi. E ha detto: perché i soldi che gli ho dato dovevano andare a te e lui li ha dati a qualcun altro. Quindi suggerisco che la perdita viene divisa a metà tra me e te. Il fratello mi rispose, disse: no, tu hai pagato i soldi, tu li hai persi. Quindi io andrei da un avvocato di primo ordine e dissi: cosa devo fare? Lui disse, da quello che capisco io, è la sua perdita e è lui che deve pagare i soldi perché tu hai comprato la casa da lui. A quel punto ho dovuto pregare. E ho deciso, la Bibbia dice, non andare in corte con un fratello. Quindi ho accettato la perdita. Erano circa 13 anni fa. Dovrei dire che quei soldi che ho perso, Dio me l'ha ridati 100 volte tanto. Quindi sono contento, ma fu difficile, una tentazione. Quindi sono contento, ma era veramente una prova. Ora, se io avessi avuto un contratto con un non credente, non dico che non avrei portato lui davanti a un tribunale. Alcuni direbbero: neanche in questo caso, e io comunque ci pregherei, ma voglio dire comunque che non possiamo andare davanti a un tribunale con i nostri fratelli. Questo deve essere risolto nella Chiesa. Quante chiese mai fanno cose di questo tipo? Ho avuto una lettera da una sorella una volta, una signora forse 10 anni fa, si lamentava di un membro della loro chiesa che aveva affittato un terreno da suo marito e da lei e non pagava l'affitto. E io citai questo brano. Le ho suggerito di andare dai leader della chiesa e farlo gestire da loro. E non ho più sentito niente, non penso che era contento dei miei suggerimenti. Ma forse anche i leader della chiesa non avrebbero saputo cosa fare, ma la procedura biblica è questa. Quindi siamo obbligati a giudicare le dispute tra i credenti. È una cosa sbagliata andare davanti a un tribunale umano. In una città in Canada dove ero stato pastore, dopo che sono andato via, questa congregazione si unì a un'altra e poi ci fu una divisione. E un gruppo ebbe tutti i soldi. E l'altra disse: ma metà di quei soldi sono nostri. E sono andati in tribunale e il giudice disse: è veramente un'infamia per voi che io vi debba giudicare. Cos'altro dunque dobbiamo giudicare? Direi l'errore dottrinale. Romani 16, e devo accelerare un pochettino i tempi, eppure sento che devo dire da parte di Dio queste cose. Romani 16, versetto 17, ora vi esorto, fratelli, a guardarvi da quelli che fomentano le divisioni e scandali contro la dottrina che avete appreso, e ritiratevi da loro. Coloro che sollevano dottrine non corrette diventano una fonte di divisione nella Chiesa, dobbiamo notarle e ritirarci da loro. Quindi, ecco, un'altra base per rifiutare la comunione è l'errore dottrinale che porta alla divisione nella Chiesa. Cos'altro dobbiamo giudicare? Ci sono alcune cose che dobbiamo giudicare o all'interno o all'esterno. E vi darò semplicemente degli esempi. Dobbiamo giudicare i ministeri che vengono a noi. Dobbiamo giudicare gli apostoli, dobbiamo giudicare i profeti. Apocalisse 2:2. Gesù parla alla chiesa a Efeso, dice: conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, e che non puoi sopportare i malvagi, e hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Gesù ha raccomandato questa chiesa perché quando alcuni venivano dicendo di essere apostoli, la chiesa li metteva alla prova e rifiutava le loro affermazioni. Anche se è scritto al singolare tu, si capisce che è la Chiesa che è coinvolta in questo. Dobbiamo poi giudicare i profeti. Matteo capitolo 7. Ci sono vari modi di giudicare i profeti. Il mio giudizio, il mio libro Come giudicare la profezia menziona vari modi, ma che non elencherò, ma eccone uno. Un'esortazione a giudicare i profeti. Matteo 7:15. Guardatevi dai falsi profeti, quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Qual è il punto di questa somiglianza tra un lupo e la pecora? Chi è la pecora? È il vero credente. E il lupo è il nemico della pecora. Ma quando il lupo è travestito, cosa indica? È un ipocrita. Qualcuno che dice di essere un cristiano ma non lo è, ed è di questo che Gesù ci avverte. Li conoscerete dai loro frutti. Si raccoglie uva dalle spine o fiche dai rovi? Quante volte bisogna pungere il dito prima di concludere che quello è un falso profeta? Ma anche così, ogni albero buono produce frutti buoni, ma l'albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può dare frutti cattivi, né un albero cattivo dare frutti buoni. Quanti di voi dicono vorrei aver sentito questo prima? Ah, quanti giorni che chiunque a Pentecoste parlava in lingua e profetizzava andava bene, era meraviglioso. Non guardavamo il frutto. E quante volte abbiamo punto le nostre dita sulle spine pensando di ottenere invece dei fichi. Versetto 19. Ogni albero che non dà buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. Notate sempre al plurale, voi. Non è ognuno di noi individualmente, ma è noi come Chiesa. E poi prima Corinzi 14:29. C'era una volta tra noi pentecostali che chiunque gridava a voce alta abbastanza forte doveva essere la verità quello che diceva. L'esperienza mi ha convinto che non è sempre così. Prima Corinzi 14:29. Parlino due o tre profeti e gli altri giudichino. Cosa devono fare? Giudicare o discernere. Non è biblico avere l'esercizio della profezia senza che sia giudicata. E sono gli altri, al plurale, che giudicano, gli altri con quel ministero e con quell'abilità. I diaconi devono essere giudicati. Prima Timoteo 3:10 vi mostra un altro punto. Parlando dei diaconi, dice, ma anche questi siano prima approvati e poi abbiano l'incarico di diaconi. I leader della Chiesa devono esaminare la vita, la condotta, la dottrina di chiunque si candida per un ufficio nella Chiesa. È la responsabilità giudicarli. Se non lo fanno, vengono meno. Poi in generale, esortazioni al giudizio. Andiamo velocemente. Prima Corinzi 12, primi tre versetti. Ora, fratelli, non voglio che siate in ignoranza riguardo ai doni spirituali. Voi sapete che quando eravate gentili eravate trascinati dietro agli idoli muti. Perché parla idoli muti? Non vuol dire stupidi? Ma perché diceva idoli muti? Perché non parlavano. Dice, ma ora siete in un reame spirituale dove le persone parlano, rappresentando Dio. E ora dovete sapere se veramente è Dio che parla o no. Questa è l'essenza. Come sapete? Ecco un esame. Vi faccio sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice Gesù è anatema. E altresì nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Quindi qual è l'atteggiamento verso Gesù? Io ho messo questa prova a persone possedute più di una volta. E ho usato, tu spirito in questo uomo, Gesù è il Signore, e di solito ho avuto risposte negative, molto arrabbiate. Prima Giovanni 4. Primi tre versetti. Carissimi, non credete a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. Notate che il falso profeta è il falso spirito. Un profeta è uno che parla per uno spirito che non è suo. Se è lo Spirito Santo, è un vero profeta. Se è qualsiasi altro tipo di spirito, è un falso profeta, ma è lo spirito che stai mettendo alla prova. Da questo potete conoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio, e ogni spirito che non riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne non è da Dio. Ancora una volta, questo è l'atteggiamento principale è verso Gesù. E poi seconda Giovanni, versetto 7 a 11. Poiché sono apparsi nel mondo molti seduttori, i quali non confessano che Gesù Cristo sia venuto nella carne. Questi è il seduttore. Notate l'essenza. Gesù, il Messia, è venuto nella carne? Questi è il seduttore e l'anticristo. Fate attenzione a non perdere il frutto delle cose compiute, ma fate in modo di riceverne una piena ricompensa. Chi va oltre e non dimora, chi va oltre, quindi, e non dimora nella dottrina di Cristo, un'altra fondazione, nessuno può porre un'altra fondazione se non Gesù Cristo. Chiunque va al di là di questo fondamento è una persona che inganna. Non dimora nella dottrina di Cristo, non ha Dio. Chi dimora nella dottrina di Cristo ha il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Perché chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Ora, dobbiamo capire questa dottrina cos'è. Non è la dottrina del velo sul capo delle donne o meno, né è la dottrina che il giorno giusto di incontrarsi come chiesa è la domenica. Io so che credenti hanno rotto comunione l'uno con l'altro per punti come questi, secondari. Cos'è questa dottrina di cui parla Giovanni? È la verità fondamentale che Gesù il Messia è venuto nella carne. Chi nega questo? Devi stare molto attento. E spero senza offendere nessuno, io non inviterò un testimone di Geova in casa mia, perché loro negano questo. E io non voglio essere coinvolto nelle loro opere malvagie. Se date il benvenuto a qualcuno sapendo che rifiutano questa verità fondamentale, voi partecipate delle sue opere malvagie. Possono esserci eccezioni. Una volta una testimone di Geova è entrata in casa, quando ero a Seattle, e ho passato un'ora con lei, ma era molto aperta al Vangelo. Sapete cosa ho scoperto? Era stata cattolica ed era stata pentecostale. E mi ha scioccato vedere che aveva vagato di posto in posto e ancora cercava la verità. E lei mi ascoltò almeno un'ora. Quindi non voglio essere legalista, ma sto molto attento quando dico arrivederci, Dio ti benedica, perché non voglio benedire i rappresentanti del diavolo. E quando dico Dio ti benedica, io credo che significa qualcosa, vero?
Ok, now then.
Volevo parlare della responsabilità secolare di giudicare, ma lo lascio perché non è l'argomento di questa sera, è un altro argomento di cui la Bibbia anche dice molto. Ma parleremo di dove non siamo responsabili di giudicare. Ora, sono una serie infinita di risposte possibili, vi darò alcuni suggerimenti. Bisogna capirlo bene. Come individui non dobbiamo giudicare i nostri fratelli. Se il giudizio è individuale, di un individuo è fatto dalla Chiesa e non da un altro individuo. Vedete la differenza? Quando la loro condotta non influisce sulla nostra condotta, se la loro condotta è diretta verso noi per influenzarci per il male, abbiamo il diritto di giudicarli. Ma se non influenza noi direttamente, non si applica a noi il giudizio. Romani 13, queste persone che devono mangiare la carne o solo le verdure, osservare i giorni e così via, fin quando la sua osservanza non tocca la mia vita, non sono responsabile di giudicarlo, anzi, devo non giudicarlo. Ma qualsiasi cosa che un altro credente fa influenza la mia vita o mi fa fare qualche cosa che non credo, allora sono responsabile per giudicarlo. In altre parole, il mio giudizio singolo è la mia vita e la mia condotta, ma al di fuori di questo è al di fuori della mia giurisdizione. Un altro campo che non dobbiamo giudicare sono i figli degli altri. Ora, questa è una grande tentazione, vero? A meno che la loro condotta tocca noi. La stessa limitazione. Sapete cosa ho scoperto? La maggior parte delle persone che giudicano i figli degli altri farebbero bene a badare ai propri. Un altro campo è di giudicare altri gruppi cristiani. Cosa farai d'ora in poi? Non hai più niente di cui parlare. Certo, dobbiamo dire che nel Nuovo Testamento la situazione non si presentava perché non c'erano altri gruppi. Tutti i cristiani appartenevano a un unico gruppo. Quindi è una situazione insolita. Ora tu dici, ma tu hai problemi con i membri di un'altra chiesa. Beh, non è la tua responsabilità di giudicarli. Se pensi che la situazione deve essere gestita, tu vai al tuo pastore e il tuo pastore va al loro pastore. La cosa va risolta tra pastori, non tra pecore. Ora, questo è molto importante, spero di non andare oltre col tempo. Come dobbiamo giudicare? Se state prendendo appunti, prendeteli su questo. Perché la maggior parte del giudizio negli ambienti cristiani che io conosco trasgredisce queste regole. Giovanni 7, 24, Gesù dice, giudicate con un giusto giudizio. Non siate mai ingiusti nel vostro modo di giudicare. Ogni cosa che giudichi, sarai giudicato per quello. In secondo luogo, giudica sulla base di fatti provati. Vorrei andare prima a Genesi capitolo 18. Questo brano mi colpisce. Genesi 18. Il Signore parla con Abramo e gli dice che va a ispezionare Sodoma e Gomorra. E le cattive notizie vengono forse dagli angeli. E il Signore non ha accettato i rapporti del Signore senza verificare di persona. Ascoltate cosa dice. Versetto 20 e 21. L'Eterno disse, siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande, siccome il loro peccato è molto grave, io scenderò per vedere se hanno veramente fatto secondo il grido che è giunto a me. In caso contrario, lo saprò. Mi sorprende questo. Il Signore stesso non giudicava senza andare a vedere la situazione di persona. Come osiamo noi farlo se Dio non lo fa? Guardate Deuteronomio capitolo 13, 12. Se tu senti per sentito dire, hai mai fatto cose per sentito dire? In una delle tue città che il Signore ti dà per abitarvi, senti dire che uomini perversi, alcune persone cattive, sono usciti di mezzo a te e hanno sedotto gli abitanti della loro città dicendo andiamo a servire altri dei che voi non avete mai conosciuto. Un peccato terribile questo che porta le persone via dal Dio vero. Cosa fai se senti dire? Guardate il versetto 14. È una buona traduzione. Tu farai indagini, investigherai e interrogherai con cura. Tre protezioni, indagini, investigazioni e interrogazioni. E se è vero, è certo che... Quindi sono cinque cautele prima di agire. Indagini, investigare, interrogare, se è vero e certo che tale... E poi cosa fai? Li tagli fuori. Quello che mi frustra è che i cristiani giudicano senza mai fare niente. Non c'è uno scopo nel giudizio se non è seguito dall'azione. È illegittimo. L'ordine di Dio per Israele è che se qualcuno giudicava doveva agire sulla base di fatti provati. Terzo requisito, chi viene accusato deve poter stare davanti a chi lo accusa. Giovanni 7,51. Le persone che trasgrediscono questo più spesso sono persone religiose. Infatti, trasgrediscono più spesso nella maggior parte delle cose. Giovanni 7,51, il Sinedrio, il consiglio legale dei giudei, discuteva Gesù, avevano sentito molti rapporti negativi su di lui e li stavano ingrandendo tra di loro. Un uomo onesto, Nicodemo, parla e dice: la nostra legge condanna forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che egli ha fatto? Non è biblico giudicare qualcuno senza permettergli di parlare per difendersi. Non è biblico. Ho fatto una regola che, se possibile, non avrei mai formato un'opinione su qualcuno senza averli sentiti di prima persona. Ho scoperto tante volte di aver formato opinioni e quando ho sentito quella persona poi ho cambiato subito opinione. Io procedevo con pregiudizi e informazioni sbagliate. Non dico che lo faccio sempre, ma fondamentalmente cercherò di non formare un'opinione di una persona prima di averli incontrati personalmente. Le persone sono molto diverse da quello che sembrano, per sentito dire. Consideriamo Atti 25,16. Il principio è che l'accusato deve trovarsi davanti i suoi accusatori. Atti 25,16. Questo è Festo, il procuratore romano, sta parlando del caso di Paolo, nel versetto 15, contro il quale, quando fu a Gerusalemme, i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei presentarono accuse false, chiedendo la sua condanna. Ora ascoltate a quello che dice questo procuratore gentile romano. Io risposi loro che non è abitudine dei romani di consegnare alcuno per la morte prima che l'accusato sia stato messo a confronto con i suoi accusatori e gli sia dato modo di difendersi dall'accusa. Vedete l'ironia? Qui c'erano coloro che custodivano la legge di Dio, che stavano cercando di far condannare Paolo contro la legge di Dio e ci è voluto un governatore romano per insegnargli la giustizia. Quante volte il mondo è più giusto nei suoi giudizi della Chiesa? Il prossimo principio, e li riassumerò, ci devono essere almeno due testimoni affidabili per qualsiasi cosa. Vediamo i principi. Deuteronomio 19. Versetto Un solo testimone non basterà a incolpare alcuno per qualsiasi crimine o peccato che abbia commesso. Il fatto sarà stabilito sulla deposizione di due o tre testimoni. Non bisogna mai condannare qualcuno con un solo testimone. Il minimo è due, e meglio ancora tre. Matteo 18,16, l'abbiamo già letto. Se tuo fratello non ti ascolta, porta con te due o tre testimoni. Quindi da allora in poi, se non è quello che io ho detto o quello che lui ha detto, ma quello che i testimoni hanno sentito. Seconda Corinzi 13,1. C'erano problemi nella chiesa di Corinto, Paolo stava andando per risolvere i problemi, sperava di poter venire con amore, ma se no sarebbe venuto con la verga. Comunque dice, vengo. 13,1. Ecco, è la terza volta che vengo da voi. Ogni parola sarà confermata per bocca di due o tre testimoni. Non portate cose a me che non è sostenuto da almeno due testimoni. Non ascolterò neanche. Penso che metà dei problemi a questo punto è decaduto. Prima Timoteo 5,19. Contro non ricevere accuse contro un anziano senza due o tre testimoni. Perché? Specialmente per proteggere un anziano. Perché qualsiasi uomo in leadership è facile che sia calunniato. Avete sentito la nuova beatitudine? Beati coloro che guidano perché saranno abbattuti. È una beatitudine aggiuntiva. La Bibbia dunque dice, proteggete i leader, non ascoltate accuse contro di loro se non ci sono due o tre testimoni. Non vi posso dire, non posso io lamentarmi, ma quante volte sono state circolate affermazioni piene su di me, false, che non avevano neanche un testimone. Tra l'altro è circolato anche il rapporto che avevo commesso suicidio e venne dalle fonti più alte. È vero, è un fatto. Ora, amici, quando ascoltate cose dalle fonti migliori, state molto sospettosi. E ancora una. E i testimoni devono rendere conto delle loro testimonianze. Torniamo a Deuteronomio, capitolo 5, versetto 20. Questi sono i 10 comandamenti. Prendiamone alcuni. Dal versetto 17, non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non farai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Portare falsa testimonianza aveva a che fare, o è lo stesso piano dell'omicidio, del furto e dell'adulterio. Eppure direi, molti cristiani portano falsa testimonianza contro altri credenti, senza nessun senso di colpa. Per quanto io capisco della Scrittura, Dio li tiene nella stessa categoria degli omicidi, degli adulteri e dei ladri. Andiamo avanti. Deuteronomio, versetto 17, versetto 6 e 7. Colui che deve morire sarà messo a morte sulla deposizione di due o tre testimoni, ma non sarà messo a morte sulla deposizione di un solo testimone. E ora ascoltate, la mano dei testimoni sarà la prima a levarsi contro di lui per farlo morire, poi seguirà la mano di tutto il popolo. Qual è il punto? Se tu hai delle storie su qualcuno e porta problemi, tu devi essere il primo a sostenere le cose che dici. Non sei libero di dire le cose e poi dire non le volevo dire. Se tu testimoni, l'uomo è messo a morte, tu che hai testimoniato devi essere il primo a buttare la prima pietra. In altre parole, devi avere il fegato di portare avanti quello che hai detto. Questo mette paura. Deuteronomio capitolo 19. Versetti 16 a 21. Nel vedere questo mi sono sorpreso della saggezza della legge di Mosè. Se contro qualcuno si leva un falso testimone per accusarlo di un delitto, allora i due uomini, fra i quali ha luogo la vertenza, compariranno davanti all'Eterno, davanti ai sacerdoti e ai giudici in carica in quei giorni. I giudici indagheranno con cura, e se quel testimone risulta un testimone falso, che ha deposto il falso contro suo fratello, allora farete a lui ciò che intendeva fare a suo fratello. Così sterpirai il male di mezzo a te. Capito? Per esempio, qualcuno accusa me di commettere adulterio ed è sbagliato. L'uomo che mi ha accusato, bisogna trattare lui come se lui avesse commesso adulterio. Questo lo farebbe pensare due volte prima di accusarmi. Versetto 20. Gli altri verranno a sapere, ne avranno paura. E farebbe bene questo. E da allora in poi non si commetterà più in mezzo a te una tale azione malvagia. L'occhio tuo non avrà pietà, ma sarà vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede. In altre parole, se la pena per il crimine per cui quest'uomo è accusato falsamente sarà di perdere la vita, la falsa testimonianza dovrà perdere la vita. Se è il tagliare la mano, il falso testimone deve aver mozzata la mano. E bisognerebbe riportare questo in pratica, in qualche modo. Ma devo dire questo, la stima di Dio di essere un falso testimone non cambia mai. Il suo metodo di trattarlo può darsi che cambia, ma la sua stima della falsa testimonianza è sempre tale e negativa. Ecco dunque i cinque punti fondamentali del giudizio. Mi sto avviando alla conclusione. Prima cosa, deve essere un giudizio giusto. Seconda cosa, un giudizio su fatti provati. Numero tre, l'accusato ha il diritto di stare davanti ai suoi accusatori. Quattro, deve essere sulla base di almeno due testimoni affidabili. Quinta cosa, i testimoni sono responsabili per la loro testimonianza e se hanno testimoniato falsamente devono subire la pena della loro accusa. Questi principi di giudizio sono fondamentali per la storia della razza umana. In primo luogo sono i principi della pratica divina. Dio stesso lo fa così. Secondo luogo sono i principi della legge di Mosè. In terzo luogo sono i principi del Sinedrio nel Nuovo Testamento. In quarto luogo sono i principi della legge romana. E in quinto luogo sono i principi della pratica nella Chiesa. Quindi chiunque va contro questi principi va contro la pratica divina, la legge di Mosè, i principi del Sinedrio, la legge romana e la pratica della Chiesa. Quanti di voi vorrebbero fare questo? Un'ultima domanda. Se giudichiamo quando non siamo autorizzati, cosa ci rende? Due brani. Prima Pietro 4:15. Prima Pietro 4:15. Parlando della sofferenza come credenti, dice: nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o perché si impiccia negli affari degli altri. Ma cosa siamo io e te se giudichiamo quando non siamo autorizzati? Siamo impicciati negli affari degli altri, nella stessa categoria con l'omicida, il ladro o il malfattore. La parola in greco significa una persona che è un leader, ha una parola che è molto lunga in greco, significa guarda da sopra negli affari degli altri che non gli competono. Non essere uno di questi. E poi Giacomo capitolo 4, versetto 11 e 12. Questo veramente è la chiave e con questo concludiamo. Non parlate male gli uni degli altri, fratelli. Sapete, non ci è permesso di parlare male gli uni degli altri, anche se è vero, non ci è permesso, non sono affari nostri. In Romani 1:30 dice la stessa parola è tradotta come coloro che mordono, è messo nella stessa categoria di coloro che odiano Dio. Non parlate gli uni degli altri, fratelli. Chi parla contro il fratello e giudica il proprio fratello, parla contro la legge. Perché? Perché la legge dice che non lo devi fare. E giudica la legge. Perché si sta mettendo al di sopra della legge di Dio, facendo una cosa che la legge dice che non deve fare. Ora, se giudichi la legge, tu non sei un esecutore della legge, ma un giudice. C'è solo un legislatore che può salvare e mandare in perdizione, ma tu chi sei che giudichi un altro? Notate, qui è al plurale. È al singolare. Quanti di voi sono stati mai in tribunale? La maggior parte. Più alto è il tribunale, più c'è solennità e dignità. E fondamentalmente, tutta la corte si gira intorno a una sedia. La sedia di chi? La sedia del giudice. Tutto il resto circonda quella sedia. Quando il giudice entra, nella maggior parte della corte, la maggior parte delle persone, tutti devono alzarsi in piedi in segno di rispetto. E di solito c'è qualche tipo di protezione o barricata per impedire che chi è nella corte possa accedere direttamente al giudice. Ora immaginate di trovarci in un'aula di corte e siete seduti nelle panche, il giudice ancora non è entrato, la sedia del giudice è vuota, tutto è silenzioso e solenne, e all'improvviso tu ti alzi, vai avanti, spingi qualche guardia e ti siedi sulla sedia del giudice. Cosa succederà? Tu sarai buttato fuori, è giusto? Questo è quello che fai quando tu prendi il posto di un giudice che Dio non ti ha dato. Immaginatelo, non lo fareste mai. E se tu potresti vedere la verità di questo, tu non lo faresti mai più. Amen?